Ciao.
Ciao a tutte.
Allora, così a bruciapelo, iniziamo subito a parlare di Egitto. Siamo ormai a pochi giorni di distanza dal 25 gennaio, una data molto importante per quanto riguarda le compagne e compagni in Egitto, ma anche per quanto riguarda un po' la storia dell'Egitto. Sono passati quanti anni? 5 anni, perché sì, dal 2011, il 25 gennaio del 2011 viene, diciamo così, cade Mubarak, viene in questa scia, diciamo, chiamate primavere arabe, sì, in Egitto si parla di una vera e propria, io metterei anche un po' le virgolette, poi adesso ne parliamo, rivoluzione, per cui insomma Mubarak comunque se va. Cosa succede il 25 gennaio del 2011 e poi parliamo un po' in questi 5 anni che è successo?
Ma Mubarak poi
vicinissimo al microfono proprio,
sì. Mubarak poi se ne va a febbraio, non a gennaio, e il 25 gennaio appunto è una giornata in cui raccontano che era una giornata come tante altre, un corteo organizzato anche da compagni e compagni che dal 2005 col movimento Kfeya avevano iniziato a scendere per le strade e ad avere appunto conflitti con appunto la polizia di Mubarak, e fino a che appunto non era scoppiata la rivoluzione in Tunisia, e appunto il 25 gennaio è stata anche un po' una sorpresa per tutte le persone che erano già appartenenti al movimento. E dal 2011 al 2015 è un po' difficile riuscire a fare un riassunto, perché 5 anni insomma sono molti. Fondamentalmente dopo la caduta di Mubarak l'esercito ha tenuto il potere per 6 mesi, ci sono stati vari massacri come il massacro di Maspiro, dove sono stati ammazzati almeno una trentina di copti. Appunto il conflitto tra lo Stato e il popolo in questo momento storico era molto alto. Poi una giornata fondamentale non è tanto il 25 gennaio ma il 28 gennaio, che è stata la giornata in cui il governo, lo Stato, aveva deciso di tagliare tutte le linee telefoniche, e quindi era praticamente impossibile avere alcun tipo di contatto con qualsiasi persona. Quindi gli egiziani e le egiziane hanno deciso di scendere per strada, perché erano tutti isolati, e quindi fondamentalmente poi da lì sono iniziati gli scontri, che sono perpetrati per giorni e giorni, fino appunto ad arrivare alle elezioni farsa. Quindi è stato un susseguirsi di eventi e di manifestazioni, di milioni e milioni di persone scendevano in piazza. Bastava appunto, io sono arrivata nel 2012, bastava praticamente urlare con slogan e la gente scendeva dai palazzi, quindi erano delle scene veramente piene di speranza e piene anche di rabbia, perché naturalmente gli egiziani e le egiziane erano sotto dittatura di Mubarak da 30 anni, quindi diciamo che lui con il suo partito, il Hezb el-Watani, si erano praticamente mangiati il paese per ben 30 anni, quindi le categorie sociali e i ceti sociali sono proprio diversificati e stratificati in modo molto evidente. Quindi con le elezioni hanno vinto i Fratelli Musulmani, come hanno vinto praticamente in tutto il Medio Oriente, se pensiamo alla Turchia, se pensiamo appunto alla Tunisia, praticamente è quello che l'Europa fondamentalmente voleva per continuare in qualche modo a controllare quella parte di territorio che appunto hanno i loro interessi per continuare a farlo. Però in Egitto i Fratelli Musulmani, a differenza appunto degli altri paesi, sono durati soltanto un anno. Questo perché appunto diciamo che fondamentalmente l'esercito all'interno dello Stato egiziano c'è e ci sarà sempre, è una parte viva del di proprio di come è fatta, di come è strutturato il governo egiziano, quindi hanno anche tantissime, cioè la maggior parte dell'Egitto è proprio di proprietà dell'esercito, quindi fondamentalmente qualsiasi governo, partito salga al potere è sempre di facciata, cioè non è mai qualcosa di diverso da quello che appunto l'esercito, dalla linea dell'esercito, o comunque ci devono essere degli accordi che ci sono stati e per i quali i Fratelli Musulmani sono saliti al potere, anche perché i Fratelli Musulmani che sono nati negli anni 20 proprio in Egitto, per tutti questi anni, per quasi 80 anni sono sempre stati incarcerati, repressi, non sono mai stati appunto benvenuti né da Sadat né da Abdel Nasser, perché appunto era i Fratelli Musulmani insomma agiscono dove lo Stato pecca, quindi fondamentalmente se c'è un ospedale da ricostruire mi viene da pensare a Hamas, insomma più o meno è lo stesso, o all'idea della Chiesa che comunque quando manca una parte ci sono loro che hanno appunto le basi, per quindi hanno fondamentalmente i soldi, quindi per questo motivo sono riusciti a salire al potere, per arrivare poi ad essere completamente odiati dal popolo egiziano, dalle egiziane e dagli egiziani, perché non sono riusciti a gestire quel potere che gli era stato dato, e quindi ci sono comunque in piazza, i movimenti continuavano, gli scontri continuavano, nelle ricorrenze di Muhammad Mahmoud, che è la ricorrenza fondamentale per tutti i rivoluzionari e le rivoluzionarie, appunto al 28 gennaio, al febbraio, adesso noi siamo, abbiamo iniziato febbraio, quindi tipo ieri c'è stato il ricordo per il massacro degli ultras che sono stati ammazzati all'interno di un dello stadio, e a distanza di qualche giorno ci saranno altri, la ricorrenza di altri della squadra avversaria, che anche loro sono stati fatti fuori, quindi diciamo
sempre
che
durante il governo di Morsi.
No, mi sa dopo.
Dopo.
Dopo. Quindi fondamentalmente appunto caduti i Fratelli Musulmani, appunto quando l'esercito ha deciso di ritornare a pieni poteri, è salito al potere questo Sisi. E il presidente Sisi è stato poi eletto dopo un anno, cioè fondamentalmente, quindi per un anno c'è stato questo governo tecnico e poi con queste elezioni farsa, e fondamentalmente ha vinto lui con il 97% di voti, ma effettivamente per le strade e nelle urne non c'era nessuno, cioè la gente ormai già lo sapeva perché c'era stata una propaganda enorme dalla TV appunto di Stato, quindi la gente neanche era andata a votare perché sapeva che appunto il Sisi avrebbe preso il potere, e il Sisi appunto era ministro della difesa, e niente, quindi in questo 2016 ci ritroviamo appunto a 2 anni dall'inizio della dittatura del Sisi, in cui abbiamo moltissimi compagni e compagne che sono in carcere, ma non soltanto loro, cioè comunque c'è una buona percentuale della popolazione egiziana che è all'interno delle carceri. I numeri che a noi arrivano sono limitati perché comunque in Egitto sono 90 milioni, quindi diciamo è un po' anche difficile riuscire ad avere una panoramica reale. E quello che avviene appunto sono carceri, ci sono appunto ultimamente sono iniziate le sparizioni, ci sono appunto persone che sono sparite, che non sono più state ritrovate, e insomma è uno stato di dittatura e fondamentalmente dal 2013, quando appunto hanno iniziato con questa legge antiprotesta che appunto vietava qualsiasi tipo di manifestazione non autorizzata e questa roba del genere, che fondamentalmente la repressione è iniziata. Quindi è da lì che appunto hanno iniziato a incarcerare e a vietare qualsiasi tipo di movimento.
Ci sono tante campagne per diciamo attualmente continuano le campagne per la scarcerazione di chi è stato arrestato.
Ah, sì, ovviamente. Fondamentalmente internet è l'unico mezzo a nostra disposizione adesso, e comunque per esempio ci sono persone che nelle ricorrenze sono scese in piazza con magari un cartello, una scritta, qualcosa, sono state arrestate proprio appunto in questo novembre, e alcune persone, alcuni compagni sono appunto, hanno fatto questo specie di presidio davanti su un ponte, sono stati arrestati e stanno adesso scontando 2 anni. Quindi è chiaro il messaggio che il Sisi vuole trasmettere. E poi tra l'altro in una delle sue interviste, io non l'ascolto mai, ma naturalmente poi chi su internet se ne parla, e lui diceva che questo sarebbe stato l'anno dei giovani,
e cioè
forse la sparizione di tutti i giovani possibili immaginabili, non lo so.
Sì, oggi già insomma, è salita alle cronache anche la sparizione di un italiano durante una manifestazione che c'è stata qualche giorno fa. Che manifestazione era? No, vabbè, comunque anche...
Guarda, non c'è bisogno di andare a una manifestazione, cioè tu per esempio puoi andare al lavoro, tornare, andare verso casa, fare il tuo tragitto di tutti i giorni e per qualche motivo puoi scomparire. Cioè non per forza devi far parte di qualche partito politico, avere qualche attività politica, cioè semplicemente ti può capitare anche di essere fermato a un posto di blocco e poi essere portato in questura e poi puoi anche rimanere per anni, perché appunto là hanno c'è il carcere arbitrario che dura 2 anni. Ci sono appunto 2 casi. Il primo appunto è di questo Shao Kan, che è un giornalista che ha passato il periodo di 2 anni, sono già
carcere
finiti.
Preventivo, insomma,
esatto,
diciamo.
Sono già passati, ma e lui praticamente era stato arrestato nel periodo dello sgombero di Rabat, quando hanno massacrato 1000 egiziani nel 2014. Questo è stato appunto uno dei primi delle prime mosse del Sisi, e fondamentalmente lui adesso sta iniziando il processo, quindi lui ha già passato scontato i 2 anni, adesso appunto il processo ci verrà almeno un po' di mesi, poi dipende, insomma a volte fanno anche processi per direttissima. Questo è Shao Kan, appunto, che è ancora in carcere. Un altro, che è questo ragazzo che di 18 anni che indossava semplicemente una maglietta con scritto voglio un paese contro la tortura dello Stato, una cosa del genere, e appunto ha già passato il carcere preventivo, quindi 2 anni l'ha già scontati dentro e continua tuttora a stare in carcere.
Ma avete un'idea più o meno, vi siete fatte un'idea più o meno di quante persone sono state prelevate, di quante non si ha più notizia?
Un po' di dati ci sono, cioè per esempio il Nadin, scritto Nadin, sì, EEN, che si occupa proprio di fare questo tipo di statistiche. Io personalmente ho smesso di guardarlo perché è abbastanza pesante, però loro lo fanno ogni mese, quindi di quante sparizioni, di quante persone uccise o assassinate all'interno delle questure, quanti hanno appunto sono stati ammazzati dentro le carceri perché non hanno ricevuto cure. Insomma, loro in qualche modo riescono o cercano appunto di arrivare a dei numeri. La situazione delle carceri poi è molto pesante, perché appunto sono vietate completamente le cure mediche anche per persone che hanno appunto delle malattie, e quindi sono privati delle cure mediche. Sono a volte nelle visite non fanno entrare gli alimenti perché appunto ti obbligano a comprare gli alimenti del carcere, che costa molto di più e conviene a loro, quindi è anche un giro economico questo, secondo me, di arrestare, oltre che repressivo naturalmente, e quindi insomma così
è una situazione un po' pesante.
E anche.
Delle, per cui che vabbè, ultimamente appunto prima del 25 gennaio ci sono state queste, una retata in cui hanno fatto delle perquisizioni in 500.000 case, tutte nel raggio appunto di Piazza Tahrir, perché appunto c'era l'incontro, uno dei motivi era anche che c'era l'incontro tra il presidente cinese e quello egiziano.
Quindi un grande accordo economico. Mm-hmm. Senti, a livello popolare, insomma, abbiamo visto negli anni passati comunque le piazze molto piene. Cosa sta succedendo adesso a livello sia popolare che a livello lavorativo? Immagino, insomma, che la situazione lavorativa non sia molto migliorata in Egitto, e se per esempio ci sono degli scioperi, cosa succede?
Sì, fondamentalmente naturalmente il prezzo della vita si è alzato moltissimo e continua. Qualche giorno, mi sembra ieri, ha deciso che anche sull'embargo ci sarà una tassa in più. Insomma, continua ad aumentare le tasse e continua insomma a rendere la vita impossibile, stupidamente, anche perché comunque se tu in qualche modo sei riuscito ad avere questo consenso popolare, che adesso è un po' insomma in dubbio visto tutto quello che sta accadendo, e cioè, fondamentalmente potresti anche ragionare in un modo diverso. Ci sono degli scioperi, ma vengono comunque repressi o in qualche modo quello che cercano di fare è di immobilizzare qualsiasi tipo di mossa, di movimento, qualsiasi tipo di opposizione.
Molto importante, insomma, in questo, poi passiamo a parlare un po' delle donne e anche tutta la situazione del Sinai. Ogni tanto leggiamo, insomma, di attacchi nei confronti dell'esercito egiziano, ci sono continuamente degli scontri e anche alcune volte al confine con Gaza. Che succede nel Sinai, che succede a Rafah, di cui ormai praticamente non si sa quasi nulla, più nulla. E Rafah, ricordiamo, insomma, che è il valico che fa confinare il Sinai, comunque l'Egitto, con Gaza, controllato anche quello in parte comunque dall'esercito israeliano.
Se parliamo di confini, i confini fondamentalmente sono in una situazione a livello mondiale proprio sotto attacco più del solito. E per quanto riguarda la situazione del valico di Rafah, è perennemente chiuso. Capita ogni tanto che lo aprono, ma in realtà non, cioè, mi capita relativamente poco di leggere qualche notizia che parli dell'apertura del valico di Rafah. Quello che succede invece è che l'esercito egiziano ha sparato più volte appunto a persone che magari volevano semplicemente passare la frontiera o passare quel valico, quindi come dentro l'Egitto loro hanno il fucile in mano, fondamentalmente è la stessa politica che adottano anche nei confini appunto. Per quanto riguarda l'Italia, per esempio, ci sono naturalmente accordi bilaterali, si sono visti lui e Renzi, e poi è stato uno dei primi, poi mi sembra, il governo italiano proprio ad ospitare il presidente o comunque a incontrarsi, in cui fondamentalmente questi accordi, credo anche sulla migrazione, sono attivi, dei rimpatri, sì, appunto, sono attivi, perché ci sono stati effettivamente dei rimpatri anche da Egyptair all'Italia, insomma. Quindi questa è la situazione del valico, insomma.
Senti, allora vogliamo parlare un po' delle donne. Che succede un po'? Abbiamo visto, insomma, migliaia di donne scendere in piazza per la caduta di Mubarak, ci ricordiamo anche manifestazioni di sole donne, la denuncia che era stata fatta sul test di virginità, insomma una partecipazione molto attiva delle donne, delle compagne, molte delle quali anche sono finite in carcere, infatti. Adesso che succede?
Allora, adesso appunto la dittatura purtroppo è una situazione un po' di stallo in questo momento, e appunto ci sono molte compagne che sono finite appunto in carcere, come Sanè, che appunto ha quasi scontato 2 anni di carcere, sempre per una manifestazione che è stata fondamentalmente una delle ultime manifestazioni che sono state fatte in Egitto, ed era del 2014, giugno del 2014, in cui appunto lei e altre compagne e altri compagni sono stati arrestati, hanno dovevano scontare 2 anni, ma poi sono stati fatti uscire con l'indulto. E poi c'è per esempio Mahinur, che è una nostra compagna, che aveva già scontato i 6 mesi di un processo, di una condanna appunto di 2 anni per una manifestazione nella ricorrenza di Khaled Said, che è un ragazzo che era stato ammazzato nel 2010 dalla polizia, e quindi lei ha scontato 6 mesi di quel processo, e poi ne aveva un altro, e adesso sta scontando un anno e 3 mesi all'interno del carcere di Damanhur. Fondamentalmente il ruolo, cioè nel senso, a me è capitato pure appunto nel 25 gennaio dell'anno scorso, è stata ammazzata Shaimé Sabah, che appunto la sua foto ha fatto il giro del mondo, di lei di spalle, insomma, con qualcuno che la prendeva mentre stava morendo. E fondamentalmente quindi le donne in piazza ci sono sempre state, e fondamentalmente è l'unico modo per riuscire in qualche modo a fermare la follia in cui si trova questa dittatura militare, perché fondamentalmente sono state fatte altre 2 manifestazioni da sole donne, dopo che appunto era stata ammazzata Shaimé la prima, e la seconda un'altra davanti al palazzo presidenziale, e non sono state né arrestate né bloccate né in nessun modo fermate. E quindi, cioè, la situazione invece all'interno delle carceri è un po' più pesante, soprattutto dipende da che tipo di reclusa sei, cioè nel senso, se sei una reclusa politica allora o sei invece dentro perché non sei riuscita a pagare la rata la rata di qualcosa, allora c'è un altro tipo di si comportano con te in modo diverso. Per esempio Mahinur ci ha raccontato che loro quando tornano dalla visita sono obbligate a stare appunto in una stanza, poi appunto quando hai necessità di andare in bagno vai in bagno e c'è la secondina che fondamentalmente sta lì per vedere se in qualche modo hai preso qualcosa che non dovresti prendere. Quindi fondamentalmente la repressione colpisce tutte ed è ovunque, è nelle strade mentre cammini, lo è stato anche purtroppo durante le manifestazioni, perché ci sono stati tantissimi casi di abusi, tantissimi casi di stupri, ma erano stupri e abusi sistematici, pensati e gestiti dallo Stato fondamentalmente, perché avvenivano soltanto in alcune zone ed è una pratica che fondamentalmente non c'era prima del 2011, e quindi fondamentalmente lo Stato ha provato ogni tipo di tortura, ogni tipo di repressione possibile.
Minuti primi, questa è una chiacchierata a fiume che abbiamo fatto con la nostra compagna, insomma, che vive in Egitto, che ci ha un po' raccontato gli ultimi anni di quello che sta succedendo in Egitto, e sicuramente avremo altre occasioni, insomma, per parlare con lei e per farci aggiornare. E non so se vuoi dare qualche sito, se c'è qualche sito di informazione, anche se ci sono qualche campagna di aiuto, di supporto per le persone, le compagne e compagni arrestate.
Sì, fondamentalmente c'è per esempio la campagna di Friale, poi dipende, nel senso ci sono campagne per ogni detenuto o detenuta, quindi Free Mahinur su Twitter, Friale. Poi da lì comunque guardando i follower è facile accedere a, insomma.
Come funziona la questione degli avvocati in Egitto, nel senso che esistono degli avvocati appunto di movimento, ci sono delle campagne per alzare i soldi, esiste la difesa d'ufficio, per cui, oppure insomma il gratuito patrocinio, come funziona a livello di difesa?
A livello di difesa sì, ci sono vari centri che molti di loro pure sono stati attaccati dalla polizia, cioè ultimamente la polizia è irrotta in tutti i posti di socialità, anche non per forza politici, è stato arrestato anche uno perché faceva satire, prendeva in giro il Sisi, poi è stato rilasciato. Quindi quello che succede è che fondamentalmente è una cosa che gestiamo tra di noi. Cioè, nel senso, se c'è qualche compagno che non ha la possibilità, in qualche modo cerchiamo di sostenerlo, e quindi fondamentalmente c'è, cioè, delle spese legali, l'ultimo dei nostri problemi, cioè il nostro pensiero fisso è sapere che appunto le persone dentro stiano bene e cercare appunto di dire al sistema carcerario, in qualche modo esigere i diritti fondamentali che non esistono, come la cura, come appunto il cibo, eccetera. E poi volevo chiudere parlando di Mahinur, perché Mahinur appunto anche lei è un'avvocata, quindi lei fondamentalmente quando esce fuori poi si segue tutte le compagne di cella, e lei ci ha appunto parlato, ci ha mandato questa lettera dal carcere per la ricorrenza del 25 gennaio, e dice che comunque c'è ancora speranza e che loro comunque, anche se vogliono rinchiudere le nostre idee, noi siamo liberi, proprio perché loro cercano di rinchiudere le nostre idee, ma questo appunto ci fortifica, non ci distrugge.
Ma lei sta in carcere attualmente?
Sì.
Diciamo che vista anche la quantità di compagni e compagne in carcere, c'è anche un livello di lavoro di politicizzazione, cioè si sta anche facendo un lavoro di questo genere con i detenuti tra virgolette comuni, o c'è una separazione talmente netta che questo lavoro è più difficile?
All'interno è difficile, c'è una separazione netta soprattutto tra tra gli antagonisti e tra, per esempio, gli islamisti o i fratelli musulmani, quindi anche all'interno delle carceri femminili vengono prima venivano messe anche insieme, adesso si tende un po' a isolarle, e diciamo che le carceri maschili sono molto più sotto attacco. E fondamentalmente Sanè ci raccontava, per esempio, che loro non potevano comunicare, quindi la comunicazione è difficile, però comunque ci sono, c'è l'ora d'aria, quindi insomma in qualche modo si fa.
Va bene, grazie per questo aggiornamento. Ritroverete la chiacchierata con la compagna sul sito della radio e sul blog del martedì. Ciao.